File 15. Pagina 132. Anno Domini 2011. Il Noce è oggi tra le più longeve e più grandi associazioni di volontariato della provincia di Pordenone, con una raccolta fondi di circa 200.000 euro all'anno ridistribuiti totalmente per i servizi ed i progetti in favore dei minori. Ha vinto il premio Amicizia e Servizio del Rotary International di San Vito al Tagliamento nel 1994, il premio Humanitas assegnatogli dalla Pro Casarsa nel 1996, il nazionale Istonium per la cultura nel 1998, il premio Stella di Natale della Pro Pordenone nel 2006 ed il premio San Valentino Insieme per il Prossimo nel 2006. Aderisce al coordinamento regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia, al MOVI, Movimento di Volontariato Italiano, al CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, al PDDA, Coordinamento Nazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a Solidar Mondo per la Cooperazione Internazionale, al Coordinamento Nazionale La Gabbianella per i sostegni a distanza e alla Banca Etica. Da quel 23 marzo 1986 sono trascorsi 25 anni e quel piccolo servizio di doposcuola si è ramificato in sostegno socioeducativo pomeridiano, in rete di famiglie affidatarie ed adottive ed in sostegni a distanza. Dal Noce sono passati circa 500 ragazzi per il doposcuola, 54 famiglie affidatarie con 87 bambini accolti in affido, 82 famiglie adottive, di cui 33 in attesa e 49 con bambini arrivati. Sono stati attivati 180 sostegni a distanza e presentate oltre un centinaio di progettualità. La casa famiglia non c'è più da 4 anni, dopo che le suore, che garantivano la presenza costante nella struttura, hanno intrapreso altre strade e seguito altri obiettivi. Oggi sta nascendo la Casa Mamma Bambino, un'evoluzione più aderente ai tempi e alle necessità del momento. Il Noce ha resistito a 5 amministrazioni comunali diverse, con differenti colori, rapportandosi in maniera critica e collaborativa con tutti, senza nessuna pregiudiziale ideologica. Il suo motto è quanto di più apartitico possa essere sostenuto e campeggia in ogni stanza della struttura. Se uno sogna solo, è soltanto un sogno. Se molti sognano insieme, è l'inizio di qualcosa di nuovo. Loro hanno sognato assieme e sono oggi in molti, 159 volontari e 6 collaboratori, e continuano a farlo. Sognano di non essere più necessari, deistituzionalizzandosi del tutto. Devi mangiare sano, non bere. Tieniti un po', Marcello. Mia madre Elisabetta insiste anche adesso. Insiste tanto perché io pensi al mio benessere fisico. Ed insiste con mia sorella perché torni a casa entro gli orari concordati quando va in discoteca. Lasciala in pace, mamma, è grande adesso, non succede niente. Mia sorella ha 23 anni, lavora in una pizzeria vicino al mare con il suo ragazzo, è molto impulsiva e scatta ad ogni discussione con nostra madre. Io no. Io non mi sono mai azzardato di dire una parolaccia in casa, forse perché ho conosciuto la reazione di quando si dà dello stronzo al proprio padre. Diciamo che mi è stata sufficiente per sovvertire la prima legge della fisica. Ad ogni azione non corrisponde una reazione uguale e contraria, ma decisamente diversa e pur sempre contraria, fatta di botte. Ma mia madre insiste lo stesso, anche adesso che ho 32 anni, lavoro in una grande azienda di Udine e non vivo più in casa per colpa di quell'SMS di 10 anni fa. Alla fine avevo capito chi me l'aveva inviato. Qualche giorno prima ero uscito con la solita compagnia di amici in una birreria di Porto Gruaro. Lì ci unimmo ad altre persone e tra queste c'era una ragazza, ancora quindicenne, uscita per conoscere un nostro amico. Scherzammo molto quella sera e lei si complimentò per il mio cellulare Nokia, naturalmente bianco, che prese in mano e sul quale, con gesto furtivo, aveva digitato il suo numero di telefono, affinché le rimanesse in memoria sul suo display e sulla sua scheda. Poi mi aveva contattato ed io ne rimasi invischiato. Da 4 anni è mia moglie e viviamo in provincia di Udine. I miei genitori naturali sono morti. Mio padre 6 anni fa. Ho ancora le sue lettere dal carcere, che inizialmente si faceva scrivere da un compagno di cella. Nonostante non siano dichiaratamente affettuose, so che in quelle righe c'era la volontà di chiedermi scusa per la vita d'inferno che mi aveva fatto passare. Me l'ha confermato un suo abbraccio l'ultima volta che l'ho visto, l'unico che io abbia mai ricevuto da lui. Io l'ho perdonato. Ho rimosso e rielaborato molto in questi anni. Con fatica, ma ho dimenticato. Non ho rancori verso di lui. Ho finalmente capito quell'uomo disperato di clout, privato di qualsiasi conforto della vita, con una donna con problemi psichiatrici senza alternative. Una ciocca li aveva fatti incontrare. Una ciocca li aveva fatti mettere al mondo dei figli. L'ignoranza culturale li aveva fatti vivere al loro fianco. Quando è uscito dal carcere, ha passato un po' di tempo da mio zio a Clout. Poi, non so per quale motivo, è stato allontanato dal paese ed è stato accolto al collegio di Udine, dove già era stato mio fratello. Lì ha vissuto in una casetta. Un po' ha lavorato, ha smesso di bere, poi l'hanno trasferito a Firmano, seguito da una signora che si occupava di lui. Fargli la spesa, prendergli le medicine, accompagnarlo in ospedale, finché non è arrivata la telefonata di mio fratello. «Marcello, ho trovato papà in ospedale, è attaccato alle bombole». È morto a 57 anni di tumore e silicosi contratta ai tempi della miniera. Conservo i suoi oggetti in legno, una mia grande passione, e qui a casa ho ricostruito il suo laboratorio. Su una mensola ho messo un fiasco di vino in suo ricordo, ed in tasca porto sempre un coltellino per fare le stelle alpine, così che la sua anima rimarrà sempre qui, con me. Mia mamma invece se n'è andata 3 anni dopo di lui, nel 2007, anche lei di tumore, anche lei ha 57 anni. Non ha avuto niente dalla vita e solo 5 anni fa ha finito di pagare i conti della spesa che segnava sul libretto. Non ha mai smesso di bere del tutto, fino alla fine, quando ha trovato la vera serenità. Nel periodo che mio padre rimase in carcere, io firmai le carte per il suo trasferimento in casa di riposo a Spilimbergo. Ci rimase 12 anni. L'andavo a trovare con la mia Talbot Horizon e ogni tanto le passavo sotto banco un bicchiere di vino, giusto per darle un po' di conforto quando andava in crisi. Io lo allungavo con un po' d'acqua. Sapevo di infrangere le regole, ma alla stessa maniera mi ribellavo perché non me la lasciavano portare a casa magari per Natale. Mia moglie l'ha conosciuta e le ha voluto bene. È stata anche al nostro matrimonio. A volte mia madre non mi salutava neanche per intrattenersi con lei, ma poi mi riempiva di sacchi di caramelle e si emozionava ogni volta che mi vedeva arrivare perché diceva che le ricordavo mio padre da giovane. Ogni tanto la sgridavo perché mi segnalavano qualche sua marachella. Lei brontolava, ma poi mi chiedeva scusa e si addolciva. Voleva scappare. Voleva ritornare a casa, a Clout, a vivere da sola. Ma non era possibile. Non era possibile perché lì l'avevano trovata, per strada, con trauma cranico, pestata a sangue non si sa da chi. A Pordenone la operarono e poi andò a Spilimbergo. Al paese non tornò mai più perché morì in ospedale a San Vito al Tagliamento. Mia madre Elisabetta e mia sorella le tennero la mano fino all'ultimo giorno. Il giorno del funerale, il tonfo di un tuono squarciò il cielo. Mio zio si avvicinò a me e mi disse, ironico, «Tuo padre e tua madre si sono ritrovati?» Davvero, si erano ritrovati. E si erano, per la prima volta, ritrovati pure concordi nel testamento spirituale, l'unico possibile, che mi lasciarono prima di morire. Un testamento riassunto nell'unica frase che mi dissero, «Marcello, stai attento a tuo fratello». Lui era ed è infatti un problema. Ai tempi d'oro frequentò la Mala del Brenta, ebbe un figlio dalla migliore amica di Felice Maniero, e per questo sulla sua testa vigeva una taglia da pagare col sangue. Con faccia d'angelo condivise pure la cella del carcere, ma mai si è redento da quella condizione. Si fece 19 anni di galera, alcuni anche assieme a mio padre a Pordenone. Ed oggi, che ha 41 anni, vive ancora ai margini di una esistenza estrema. Dorme nel parco, ad Udine, o forse è rientrato in qualche struttura, non lo so di preciso. So che ogni tanto mi telefona, il più delle volte di notte. «Marcello», mi dice, «dammi da dormire a casa tua, sono tuo fratello». All'inizio gli davo una mano, ma quando veniva qua combinava dei casini. Ho imparato a gestirlo e lo tengo a distanza. Non posso prenderlo con me, è inaffidabile e soprattutto non posso compromettere la mia famiglia. Dove vivo ora, un tempo, c'era un grosso giro di spaccio e ci sono ancora elementi pericolosi in circolazione. Ospitarlo significherebbe preparargli il campo per le sue tentazioni. La ragazza che gli ha dato un figlio lo ha mandato a quel paese e lui è una mina vagante. Qualsiasi pretesto per fare a botte è buono e non si preoccupa del peso della sua rabbia né in termini di violenza e né in quelli di conseguenze. Va in blackout, è rabbioso, bugiardo, vendicativo ed i suoi occhi si oscurano. Se non fosse che fisicamente siamo diversissimi, io asciutto e castano, lui grosso e biondo, penserei che non siamo fratelli, ma quando lo vedo arrabbiato capisco la specificità della trasmissione genetica. Ho rancore nei suoi confronti, non per il fatto che riesce ad aprire le bottiglie di birra con i denti mentre i miei sono fragilissimi, ma perché so che ha avuto più possibilità di crearsi una vita onesta e sana, ma l'ha sprecata. È sempre scappato e ha sempre creato discordia ovunque andasse. È scappato da ogni famiglia a cui hanno cercato di affidarlo. Ha rubato soldi ai parenti, ha rubato gli oggetti in oro a mio zio e ha raccontato un sacco di bugie a tutti, perfino sul mio conto. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto «Telefona a questo numero perché mi voglio suicidare». Non ci ho pensato un attimo e ho preso il telefono. Dall'altro campo una voce di donna. «Pronto? Ciao Marcello, sono tua sorella maggiore. Noi non ci conosciamo». Aveva escogitato questo stratagemma perché mi mettessi in contatto con le mie sorelle che avevano dato in adozione prima che io nascessi. Hanno espresso il desiderio di incontrarmi e piacerebbe anche a me, ma ho chiesto che vengano loro qui quando vogliono. Io non me la sento di andare nella città dove vivono. So che entrambe sono sposate ed hanno dei figli. Una è come me, l'altra ha avuto una vita travagliata. Anche in questo, tra me e mio fratello, ci siamo spartiti le somiglianze. Io ho sempre cercato di farmi ben volere da tutti. Ho cercato di adattarmi sempre alle situazioni positive, di sovvertire il luogo comune che vuole, per coloro che hanno avuto una famiglia ed un'infanzia disastrate, ricadere nelle medesime violenze che hanno subito da bambini. Questione di scelte, ve l'ho già detto. Credo non vi sia una predestinazione, ma il libero arbitrio nel determinare la propria vita, di tracciare il proprio percorso, magari con l'aiuto di qualcuno, ma pur sempre stabilito da una propria volontà. La mia è stata quella di creare finalmente una famiglia e di avere una figlia tutta mia che ora ha 4 anni. Splendida, dolce, intelligente. L'ha conosciuta anche la mia mamma di Claude e credo ne sia stata felicissima, anche se ha sempre avuto difficoltà nell'esprimere le emozioni. Quando ho saputo che mia moglie era incinta, ho fatto una grande festa. E l'ho fatta pure quando è nata mia figlia, perché ho realizzato finalmente il mio sogno. Certo, ho bevuto qualche bicchiere per brindare, ma l'ho fatto per una ragione. Non sono come mio padre, non so come spiegarvi. Mia suocera mi dice di stare attento, perché sono figlio di 2 alcolisti, ma anche questa cosa non mi va giù, perché io so di avere un buon motivo per non sprecare la mia vita. Mi incazzo anche con chi crede che io voglia vantarmi dell'esistenza che ho passato, ma vi assicuro che non ho nessuna bandiera da sventolare. solo l'orgoglio di avercela fatta, ma se fossi rimasto a Clout probabilmente avrei avuto altre conseguenze. Su, al villaggio Vaillant ci torno ogni tanto, anche se hanno abbattuto quasi tutte le baracche. Le prime volte mi venivano i brividi, ma ora sto cercando di ricostruire i frammenti della mia vita e voglio ritrovare le cose ed i ricordi che mi erano appartenuto. Ho portato anche mio suocero, che non credeva ai miei racconti. Quando ha visto il sangue rinsecchito che c'era ancora sul muro, mi ha detto: «Basta così, Marcello, basta, ci credo». Non ci credeva neppure un mio amico. Ho portato su anche lui, quando ancora c'era mia madre, là. La trovammo per terra, in preda alle convulsioni, con gli occhi rivolti all'indietro, la bava, un tremore continuo. Lui si spaventò. Io scoprì invece, gioco forza, l'efficienza del caffè in quelle situazioni. Glielo preparai e mia madre si ristabilì in un attimo. Rivedere casa mi faceva impressione. Io stesso non mi rendo conto di come potessimo vivere lì dentro. Ho visto il gabinetto e mi sono venuti i conati di vomito. Prima che marcisse del tutto e crollasse, sono riuscito ad entrare ed ho trovato sotto il pavimento il luogo dove mia madre nascondeva a mio padre il bere, una montagna impressionante di scatozzi di vino. Ho richiuso e me ne sono andato, portandomi via solo qualche ricordo. A Clout torno, anche per rivedere gli amici, ripercorrere le vecchie strade, ma non ho la percezione che le cose siano cambiate. I giovani che se ne sono andati forse si sono salvati, gli altri sono ancora là. Qualcuno ha cercato una dignità, altri vivono del loro far west quotidiano, dove scatta la rissa per una giocata a carte sbagliata, dove ancora regna omertà e vendetta, dove l'alcolismo è annoverato come prodotto tipico al pari della petuccia. Basta leggersi un libro di Mauro Corona per capire la mentalità di quei paesi. Nei suoi libri c'è tutto questo microcosmo. Corona ha descritto bene questo mondo perché lo ha vissuto. Lo stesso Mauro che mi chiamava Ragnetto da bambino. Non conservo rabbia per chi non mi ha aiutato allora. Non ne ho per mia zia che si rifiutò di prendermi in affido da piccolo. Mi vuole bene, insiste perché vada a trovarla più spesso, ma al funerale della mamma le ho semplicemente risposto con una domanda. «In 10 anni che ho vissuto a Portogruaro, quante volte sei venuta a trovarmi?» Da allora non me lo ha più chiesto. Della mia infanzia ho molto rimosso in questi anni e parlarne non è stato semplice. Ma ce l'ho fatta, grazie a Luigino e Elisabetta e grazie a tutte le persone che ho incontrato e che mi sono state vicine. Ora non faccio più incubi e mangio pure il frico senza disgusto dopo quello che faceva mio padre con le croste di formaggio. Ci sono riuscito solo da qualche anno. Dell'infanzia mi porto addosso solamente qualche problema alla schiena per il lavoro che facevo nei boschi e l'angoscia ed il pianto quando sento certe canzoni come «Affida una lacrima al vento» di Adamo, le stesse che ascoltavo quando mia mamma mi metteva sul sedile dietro della macchina e si appartava con gli uomini. Piango, piango ancora. Come piango quando, quelle poche volte, mi è capitato di fare a botte con qualcuno. Sfogata la rabbia e l'impulsività, espiavo il rimorso con le lacrime. Ma non ho paura di niente, nemmeno se mi puntano il coltello alla gola, come è successo qualche anno fa. Non so che padre sono. A mia figlia concedo tutto il disordine, la libertà e l'ingenuità della sua età. Forse non sono molto affettuoso con lei e a giocare mi stufo, ma sono un padre di montagna. Siamo fatti così noi di lassù, un po' orsi, ma di una dolcezza interiore molto forte. Non ho mai alzato le mani su di lei e non le do troppe regole. È mia moglie ad essere più determinata nella sua educazione. A volte sgrida anche me, specie se all'ora di cena sparisco per andare al bar a bere una birra con gli amici. Ma mai, mai discutiamo davanti a nostra figlia. Attendiamo che sia a dormire o andiamo in un'altra stanza. Lei non deve c'entrare con i nostri problemi. Ora la piccola si sta avvicinando a me. Oggi compio 32 anni. È il 31 agosto 2010. da dietro i suoi occhiali rosa, mi dice: «Papà, cosa vuoi per il tuo compleanno?» Le sorrido quasi commosso e le dico: «Quello che vuol tu, amore». Lei mi porge una caramella. La bacio sulla fronte e mi accarezzo il tatuaggio che ho sul petto, un'edera con 14 foglie diverse, una per ogni anno della mia vita prima che fosse vita veramente. Sono sulla mia pelle e là li voglio conservare per sempre, ma non bruciano più. Termino questo libro scusandomi per l'irriverenza disciolta di queste pagine su argomenti di estrema serietà e complessità, ma credo che la leggerezza sia la miglior decompressione dopo l'apnea del tanto dolore raccontato. A tratti ho ceduto il passo a suggestioni letterarie o a metafore ardite, ma sono state necessarie per aprirmi un primo varco di luce nell'oscurità di questi argomenti. Un modo per infilarmi con immediatezza nei temi, un punto di partenza semplificato da esperienze comuni per renderli visibilmente più familiari, consueti per quanto mai conosciuti. Confido nel buon sapore del libro più che nella completezza delle trattazioni. Per me è stato così, conoscendo quelli del Noce. Un buon sapore, come le molte cose che, dopo questa esperienza, dovrò ancora fare. Dovrò andare in libreria a comprare Il Piccolo Principe e Il Gabbiano Jonathan Livingstone, che non si sa mai. Dovrò rinunciare ad un caffè al giorno, dovrò buttare il siero antivipera e, se è vero ciò che è stato detto in queste pagine, che il cuore è un computer che ci collega a Dio, dovrò iscrivermi a Facebook e chiedergli l'amicizia. Pagina 144. Fine dell'opera.